Radio Blu e Tu, in collaborazione con Arci Rovigo APS, vi trasmette ora Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci tra storia, arte, scienze e politica.
Con la conferenza di oggi chiudiamo un ciclo di incontri iniziato circa un mese fa, che ha visto la presenza di relatori qualificati su tematiche diverse. Il ciclo che abbiamo è intitolato Aperture sul mondo contemporaneo e abbiamo la pretesa, ecco, di aver individuato dei temi che riteniamo fondamentali nel mondo contemporaneo. Abbiamo parlato di biodiversità, abbiamo parlato del problema del lavoro, non solo della mancanza di lavoro, ma anche di una vita in cui la dialettica lavoro e tempo della vita sia equilibrata in maniera diversa. Abbiamo parlato di transizione ecologica, abbiamo parlato di geopolitica, facendo un ragionamento sulle modalità in cui oggi nel mondo la politica è caratterizzata da una presenza sempre più importante e influente della Cina. Abbiamo invitato un esperto della realtà cinese. Abbiamo parlato di carceri, con un discorso più circoscritto, e non si poteva evitare, ovviamente, se si parla del mondo contemporaneo, il tema della convivenza tra i popoli, il tema delle relazioni internazionali, il tema della pace e il tema di come evitare che la guerra sia lo strumento con il quale risolvere i conflitti tra gli Stati. Ecco, su questa tematica oggi di grande attualità abbiamo invitato il professor Daniele Archibugi, che è un economista, insegna all'Università di Londra, Birkbeck College, è dirigente del Centro Nazionale di Ricerca in Italia, ma non è solo un economista, si interessa anche di teoria politica, di relazioni internazionali, di filosofia politica, è autore di diversi saggi, tra cui per esempio Filosofi della pace, per cui anche un'attenzione verso le problematiche filosofiche e la natura teorica delle questioni che oggi vorremmo mettere al centro della nostra attenzione. La tematica, ecco, della conferenza di oggi è democrazia cosmopolitica e utopia pacifista. Sulla democrazia cosmopolitica il professor Archibugi ha una proposta elaborata anche con altri autori di grande rilevanza e di grande, diciamo, idealità, ma il fatto che una proposta sia nei tempi correnti una proposta che può sembrare utopistica non significa che non sia valida. È Kant che ci insegnava che un principio, un'idea, anche se sappiamo che non sarà mai realizzata, comunque può avere un ruolo fondamentale nel dirigere le nostre pratiche, cioè come idea regolativa. Ecco, sulla prospettiva, sulla proposta di una democrazia che coinvolga tutti i popoli in vista di una realtà internazionale che attraverso lo strumento del diritto possa favorire condizioni di relazione tra gli Stati e i popoli che scongiurino il problema della guerra, appunto il professor Archibugi ha cose interessanti da dirci. Penso che abbia anche nella sua relazione riservato uno spazio per la realtà ucraina. Tra l'altro proprio oggi sul manifesto, su cui il professore ogni tanto dà un contributo con i suoi interventi, c'è un articolo proprio sulla realtà ucraina, in particolare sui crimini di guerra, della guerra tra Russia e Ucraina e sul modo in cui intervenire, ecco, con il diritto internazionale su questa questione. La serata è organizzata in questo modo. Abbiamo chiamato il professor Antonio Giolo a fare una breve introduzione per dare qualche input, diciamo, alla discussione. Rappresenta il centro di documentazione Polesano con il quale abbiamo organizzato l'incontro di oggi. Come avete visto dalla brochure, i nostri appuntamenti sono stati appuntamenti che hanno coinvolto molte associazioni cittadine in ragione dei temi trattati. E dopo l'introduzione di Antonio Giolo, ovviamente la parola al professor Archibugi e poi al pubblico che vorrà direi di intervenire sulle suggestioni proposte. Grazie al relatore.
Sì, grazie appunto a voi che siete intervenuti e anche a Paolo Rosato, che ha già introdotto, come sa fare lui, appunto la riunione di l'incontro di questa sera, la conferenza di questa sera. Ecco, il centro di documentazione Polesano, che penso molti di voi conoscono, è un'associazione che in Polesine ha operato e opera proprio nella direzione di cui parliamo questa sera. Il centro di documentazione Polesano ha realizzato ben 38 festival dei popoli, 38 feste dei popoli, in quelli di Badia. E quindi ha sviluppato in questi anni, anche in collegamento con il Tribunale Permanente dei Popoli, Gianni Toglioni viene sempre ogni anno a parlare, che è segretario del Tribunale Permanente dei Popoli, per cui il Centro di Documentazione Polesano ha svolto, credo, nel nostro territorio un'attività pionieristica, diciamo, perché è partito 38 anni fa e quindi è quasi 40 anni che opera in questo campo. E quindi ha sviluppato, ecco, un'attività che è significativa, forse più che in altre zone, anche del Veneto, un'attività significativa di, perché ogni anno poi vengono fatti questi, viene fatto questo Festival dei Popoli con interventi diversi che affrontano problematiche anche legate alle varie edizioni annuali. Ma poi, ecco, questo centro anche fa anche altre iniziative, adesso gestisce una casa della legalità Salvaterra, dove ha una buona documentazione sia fotografica sia libraria, e quindi svolge, inserita tra l'altro nel sistema bibliotecario provinciale, quindi svolge un'azione proprio di formazione e di educazione in questo ambito. Questo è importante che lo si sappia, perché appunto di solito il festival viene fatto nei mesi estivi, di luglio normalmente, luglio-agosto, soprattutto luglio, per cui le prossime edizioni, se volete partecipare, è importante queste forme di sinergia. La tematica di oggi appunto è una tematica estremamente attuale, ecco, e non è per piaggeria nei confronti del nostro relatore, ma direi che questo è l'incontro che è conclusivo, ma è l'incontro forse più importante di tutta la serie. Perché questa tematica qua, del cosmopolitismo, è una tematica di estrema attualità, di estrema attualità. Perché proprio la situazione, il contesto internazionale, europeo, internazionale, fa capire come il problema della pace, dell'utopia della pace, sia un problema attualissimo, sia un problema drammatico. Con un amico, Brunetto Salvarani, ancora 30 anni fa avevo scritto un libretto che era Nel tempo di Isaia, punto di domanda. Perché c'eravamo illusi allora, noi e tanti altri probabilmente erano illusi, che eravamo entrati nel tempo di Isaia in cui le lance erano trasformate in falci, in mobili, eccetera. Perché con la fine, con l'89, la fine del bipolarismo, della guerra fredda, si pensava che il mondo potesse andare verso un'era di pace. Purtroppo l'attualità ci dice ben altro. Non solo questo, ma anche avvenimenti precedenti ci dicono che invece la situazione è molto più difficile, è molto più complessa, è molto più drammatica, perché non è fare allarmismo oggi dire che abbiamo il rischio atomico, il rischio nucleare, abbiamo il rischio legato al clima, ai cambiamenti climatici e alla distruzione dell'ambiente, e poi i problemi drammatici che ci portiamo da anni, che è della fame, del sottosviluppo, di mancanza di assistenza sanitaria a persone che potrebbero vivere invece che muoiono, si parla di 24.000 persone al giorno che muoiono per fame o per mancanza appunto di medicine. Quindi proprio la situazione drammatica del mondo oggi che rende attualissima questa tematica. E qualcuno, un libro che ho visto recentemente, che il nostro relatore conosce certamente meglio di me, di Luigi Ferraio, che parla di una costruzione della Terra, dice che è utopico oggi pensare che tutto possa andare avanti così. Questa è utopia, perché spesso
accennato anche Paolo Zorzato, spesso si pensa che sia un'utopia il cosmopolitismo, che la pace sia un'utopia, ma è un'utopia pensare che le cose possano procedere in questo modo, anche se siamo abituati e anche se la consuetudine ci porterebbe a pensare di andare avanti così. Tanti dicono che in fondo c'è dell'allarmismo, che non serve, che qualcuno ha osato dire, parlando di Greta, che era una cretina, ecco, equivocando molto sul nome in senso dispregiativo, proprio perché, ecco, c'è chi dice non preoccupiamoci, continuiamo a sfruttare l'ambiente, le risorse, le energie fossili e avanti così. Ecco. Probabilmente questi non si accorgono di essere veramente i veri utopisti, perché è chiaro che il cosmopolitismo è un'idea antica, dai greci parlavano di questo, però è un'idea che è rimasta molto idea, qualcosa si è fatto, la Nazione delle Nazioni Unite e tanti altri tentativi, però siamo ancora in una fase insoddisfacente. Su questo comunque è molto più attrezzato di me parlando il professor Daniele Pucci. Ti ringraziamo di essere presente.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Beh, innanzitutto grazie per questo invito e grazie all'Arci di Rovigo, grazie a Paolo Zorzato, ad Antonio per le sue parole. Io ve lo dico subito, innanzitutto sono felice di ricevere un invito dall'Arci, perché ho la mia prima figlia che lavora all'Arci a Roma e quindi, come sapete, poi con i figli lei ci tiene molto a fare vita intellettuale separata dal padre, quindi quando abbiamo una vita familiare intensa, molto, però poi dal punto di vista professionale lei vuole fare la sua vita e non vuole che io mi mischi. Infatti stavo adesso a Roma organizzando 15 giorni che non riesco a parlarci perché sto organizzando il congresso nazionale dell'Arci, quindi sta lì attivissima in queste vicende. E due, desidero fare i miei complimenti perché ho visto il programma di questa iniziativa che per una città di 50.000 abitanti lo trovo di una ricchezza e di un interesse veramente raro. Quindi voglio dire, iniziative tante, tutti i giorni, e che sono tutte cose veramente preziose. E preziose perché vuol dire che c'è una, come dire, un fermento culturale che è essenziale per tutto. Ecco, io devo dire, vedo che molte delle persone che stanno qui in sala appartengono alla mia generazione, diciamo così, almeno dal colpo d'occhio, e poi vedo soltanto due ragazzi che sono benvenuti, ovviamente, ma voglio dire, mi sembra anche che sia molto importante che uno faccia questo tramite di idee, di nozioni, no? Che quindi cerchi di connettersi con i ragazzi, lo dico come insegnante e lo dico anche come padre di famiglia, perché sono quelle cose fondamentali. Tutte le generazioni ovviamente hanno, come dire, il desiderio di avere dei punti di incontro che sono tra generazioni. C'è l'espressione argentina che dice nulla è più noioso che ballare con tua zia, e quello lo capisco, no? Però oltre a queste, come dire, oltre a queste comprensibilmente, no? Che quindi sono specifiche delle generazioni, poi invece sono alcuni aspetti che appunto, come le iniziative della cultura, diventa veramente prezioso che ci sia un intercambio tra le generazioni. Io lo vedo quanto è difficile, lo vedo che succede che c'è questo intercambio quando poi anche io faccio uno sforzo per capire le passioni, gli interessi, no? Che poi spesso si ritrovano, perché poi certe cose vengono riscoperte in continuazione, no? E quindi voglio dire, alcuni autori che loro pensano di aver scoperto loro, poi magari invece si rendono conto che sono stati letti dai loro padri, dai loro nonni, dai loro bisnonni, per fortuna, no? Che però appunto richiede un grande sforzo. E allora voglio cominciare a dire qualcosa che lo dico non per tutti voi, lo dico per loro, per i ragazzi. No? lo dico per i ragazzi perché loro forse non lo sanno, non comunque l'hanno studiato sui libri di testo, ma non l'hanno vissuto. E lo dico perché, ad esempio, mia figlia, loro, la piccola loro coetanea, l'ultimo genita, si trova oggi al liceo a fare una ricerca sul muro di Berlino. No? Sul muro di Berlino. E guardate, il muro di Berlino è qualcosa, perché quando vado a Berlino, città dove mi fa sempre piacere andarci, e chiedo ai ragazzi, ma non ai diciottenni, ai trentenni, ma questo era Berlino Est o Berlino Ovest? Non lo sanno. Hanno sentito dire che la città è stata divisa per quasi una generazione, no? Ma non sanno dire. Poi una ragazza una volta mi ha detto, guarda, qua ci stanno i tram, deve essere Berlino Est. In effetti è vero, perché Berlino Ovest i tram non li avevano fatti, no? Però questo per dire come, per fortuna ho trovato per mia figlia una vecchia mappa in cui la città era ancora divisa, in cui appunto si vedono queste cose che invece ormai non ci stanno più, se non in dei punti specifici, erano chilometri e chilometri di muro che sono i punti dove vanno a vedere i turisti. Perché dico del muro di Berlino? Dico il muro di Berlino perché questo progetto di cui parlo questa sera era un progetto che di fatto era il progetto della democrazia cosmopolitica, su cui ho scritto estesamente, e era un progetto che nasceva da una speranza storica reale, e questa speranza storica era il fatto che la guerra fredda era finita, ed era finita senza, appunto, senza combattere, non c'era stata una guerra, no? Improvvisamente il muro di Berlino era crollato e quindi c'erano grandissime speranze che in parte si sono realizzate, ad esempio perché tutti i paesi dell'est Europa, bene o male, sono stati socializzati e sono diventati paesi democratici, sono stati inclusi nell'Unione Europea, un altro continente che per molti anni era stato dominato da dittature, che sono l'America Latina, improvvisamente aveva cominciato ad avere le guerre democratiche, le guerre eletti. Certo, non erano, la democrazia non si inventa da un giorno all'altro, no? Però voglio dire, c'era un cambiamento epocale. Io mi ricordo l'emozione che ho provato quando Nelson Mandela in Sudafrica, dopo 30 anni di carcere, è stato liberato e diventato Presidente della Repubblica. E quell'odioso regime dell'apartheid è, come dire, venuto meno. Allora, le speranze c'erano, e non erano soltanto speranze, erano speranze che hanno pure dato degli effetti politici rilevanti in tante parti del mondo. E allora, e questo qui era quello che si vede, io lo faccio vedere in questo grafico divide i regimi politici in democratici, intermedi e autocratici, dittature, no? Vedete come aumenta il numero di stati, perché prima, alla fine della seconda guerra mondiale, gli stati erano pochi perché molte parti del mondo erano colonie dei paesi europei, della Francia, della Gran Bretagna, del Belgio, no? Quindi aumentano gli stati e aumentano pure le dittature. Poi improvvisamente nel 1990, per la prima volta nella storia, si afferma un sistema politico che è appunto la democrazia, e questa democrazia si afferma nella maggior parte dei paesi. Imperfetta, senz'altro, perché noi abbiamo una democrazia perfetta? Certamente no, no? Chi è che ha una democrazia perfetta? Nessuno, manco la Svizzera, manco la Svezia, no? Però comunque sia, abbiamo la possibilità di votare per il governo, per il nostro governo. Poi vogliamo bene o male, un altro discorso. E questo qui, vedete come le democrazie sono improvvisamente aumentate in tante parti del mondo. Forse non abbastanza, perché ci sono altri paesi molto importanti, tipo la Cina, no? Tipo la Russia, che ha avuto un andamento strano, perché a un certo punto negli anni 90 aveva preso la direzione della democrazia, che poi è stata, come dire, si è fermato il processo verso la democrazia, ma comunque c'era qualcosa che era cambiato. Qui lo vediamo nel mondo, come appunto c'era stato questo cambiamento importante fino anche in Africa e in altre parti del mondo. E c'era una visione tradizionale della politica internazionale. Questa visione tradizionale diceva: qui non abbiamo un problema globale, no? Abbiamo soltanto un problema interno, nel senso, nel momento in cui tutti i paesi del mondo saranno democratici, quanti, proprio tutti, tutti, 1900, tutti i 193 paesi riconosciuti dalle Nazioni Unite, diventeranno democratici, a quel punto noi potremo avere una maggiore cooperazione internazionale. Invece questo non è successo e abbiamo avuto purtroppo, lo dico chiaramente, una quantità di speranze tradite e una incapacità di capitalizzare un'opportunità storica, se uno è un sostenitore della democrazia, fondamentale per una serie di scelte politiche insensate che sono state fatte. Quali sono queste scelte? Innanzitutto l'idea che si potesse continuare a risolvere i problemi internazionali con l'uso della forza, e questo ha portato che il paese leader occidentale dal punto di vista militare, economico, ossia gli Stati Uniti, hanno lanciato nel 2001, nel momento in cui appunto dieci anni dopo, poco più di dieci anni dopo, la caduta del muro di Berlino, due guerre insensate dove i paesi europei gli sono andati appresso, un po' meno per l'Iraq, l'Europa è stata molto divisa, ma invece sono andati, che sono quella dell'invasione dell'Afghanistan e appunto quella dell'Iraq. Sono passati vent'anni, quasi, anche ormai più di vent'anni in Afghanistan, e se andiamo a vedere qual è il risultato portato a casa, vediamo che è un disastro assoluto. Gli Stati Uniti e i loro alleati sono dovuti scappare e quindi, voglio dire, non hanno lasciato nulla dietro. Siamo stati in una situazione estremamente, estremamente complicata e purtroppo oggi l'Afghanistan, ad esempio, sta esattamente come stava nel 2001. Non è cambiato nulla, no? In Iraq è una situazione molto complicata, il che vuol dire non è che questi paesi non avessero problemi, cioè erano due paesi che uno quasi fallito, l'altro in mano a un tiranno, però vuol dire l'intervento, se ci doveva essere un intervento doveva risolvere questi problemi, era inutile intervenire come se uno chiama l'idraulico per aggiustare lo scarico di casa e quello sfascia tutto e poi lascia lo scarico ancora rotto, no? Per cui se non si ha questa capacità di risolvere il problema è meglio non intervenire, almeno non è la nostra responsabilità. E questo ha creato una pericolosissima perdita di autorità politica, culturale, militare dell'Occidente, per cui alla fine l'Occidente ha perso quella capacità di indirizzare, di guidare il pianeta verso quei valori di libertà, di democrazia, di tolleranza che pure da qualche parte, voglio dire, appartengono alla tradizione occidentale. E ovviamente non è soltanto l'Occidente ad essere solo, la stessa cosa è successa con la Russia. Per una serie di congiure degli errori abbiamo visto che ci troviamo un'altra volta nel mezzo di una guerra che si poteva evitare, lo ripeto, si poteva evitare che la Russia invadesse nel 2014 l'Ucraina e si poteva invadere e si poteva evitare la seconda invasione del 2022, nei confronti della quale c'erano una serie di segnali chiarissimi, perché evidentemente quando la Russia mette alle frontiere 150.000 soldati è chiaro che si intende fare qualche cosa. E quindi anche lì c'è stato un fallimento della capacità diplomatica, della capacità di discussione, e questo qui ha comportato ad un'altra guerra che poi alla fine non sappiamo come andrà a finire, no? Il che vuol dire che purtroppo la forza è diventata un'altra volta il sistema con cui si risolvono i conflitti, un arretramento totale. E quindi da questo punto di vista, come avete giustamente ricordato sia Paolo che Antonio, il progetto cosmopolitico può sembrare un'utopia. Può sembrare un'utopia perché come possiamo pensare di dire che i problemi devono essere risolti in un altro modo? Dobbiamo capire il dialogo e convincere al dialogo, quando un'altra volta è successo che la forza è lo strumento decisivo per risolvere le controversie internazionali. No. E quindi a quel punto sembra che veramente non ci abbiamo più nulla da fare. E concetti che sembravano obsoleti, vecchi, superati dalla storia, come appunto la frontiera di zona di influenza, di armamenti, di patria, continuano un'altra volta a essere importanti, che però non sono risolutivi, perché anche se prendiamo il caso della Russia e dell'Ucraina, parliamo di due stati che vivono vicini e che devono risolvere i propri problemi in un modo diverso ormai dalla guerra, come hanno fatto altri stati, tipo ad esempio la Germania e l'Austria, dopo non si sa quante guerre, come gli Stati Uniti e il Canada, come il Belgio e i Paesi Bassi, come il Belgio e la Francia, e tutte zone dove in molti casi ci sono stati conflitti che sono durati anni e anni, se non secoli, dove poi alla fine hanno capito che il conflitto non valeva la pena risolverlo e che non valeva la pena combattere perché era molto più efficace introdurre una comunità economica del carbone e dell'acciaio, come è successo nell'Unione Europea, Unione Doganale, come è successo nell'Unione Europea, e altri sistemi cooperativi piuttosto che competitivi, dove alla fine ci hanno guadagnato tutti. E allora questo è il problema che purtroppo non è stato capito da Putin e ha pensato di fare un'altra guerra anacronistica, come appunto quella che ha combattuto in Ucraina. E si parla tanto adesso di sovranismo, sovranità e altre cose del genere, e questo del sovranismo e della sovranità è una delle grandissime, se vogliamo, ipocrisie e cose senza senso del mondo contemporaneo. Per la semplice ragione che, come dire, possiamo essere formalmente sovrani, ma poi questa sovranità formale non vuol dire che abbiamo un'autonomia. E i casi sono numerosissimi, no? Lo vediamo ad esempio con paesi che sono sovrani e che poi alla fine non riescono a controllare le frontiere perché arrivano quantità numerosissime di rifugiati, perché stanno vicino a un paese che è in crisi. Pensano di avere una sovranità economica, poi improvvisamente c'è una speculazione sul dollaro, loro hanno le esportazioni e le importazioni denominate in dollaro e questo qui improvvisamente gli crea degli effetti economici che non si aspettava. Per cui, se la sovranità è possibile perché è un concetto giuridico, appunto formale, l'autonomia è molto più difficile da realizzarla. E allo stato attuale io non credo che nessun paese del mondo possa veramente definirsi autonomo e i paesi che ci provano, ne cito uno, la Corea del Nord, per fare una cosa del genere devono pagare dei prezzi altissimi alla fine, perché vuol dire che non possono avere flussi commerciali, non possono avere flussi di turisti, la popolazione del paese deve essere tenuta chiusa in gabbia dentro il paese perché sennò possono essere esposti a dei contagi pericolosi con altre persone, e alla fine questi paesi sono poveri, sono tristi e guarda caso sono anche sotto, come dire, delle sanguinose dittature. E quindi a quel punto, se la strategia non è quella della sovranità, dobbiamo cercare un'altra. Questa strategia è appunto l'idea che si possa avere una cooperazione internazionale e che si possa avere, come dire, un rapporto tra comunità politiche e democratiche che tra di loro riescono ad agire. Ed è quello che, voglio dire, speriamo riescano a fare i paesi democratici. I paesi democratici hanno nel proprio interno questo germe della possibilità di collaborazione con gli altri, molte unioni di Stato sono state create dai paesi democratici a tutti quanti i livelli, e in questo qui possiamo un'altra volta ricordare l'importanza delle organizzazioni internazionali, le Nazioni Unite, l'Unione Europea. Però certo, queste organizzazioni internazionali devono essere anche riempite di contenuti e bisogna dare un certo potere. Una delle cose tremende di questa guerra in Ucraina è come le Nazioni Unite non sono riuscite a svolgere alcun ruolo. E se guardiamo ad altri ruoli di moderatori, di aperture di dialogo, vediamo che altri paesi, magari anche molto più autoritari, tipo la Turchia di Erdogan, sono riusciti ad avere dei minimi forme di contatto, scambi diplomatici tra i belligeranti, molto maggiori di quelli che sono riusciti a fare le Nazioni Unite, il che francamente è molto molto triste e ci dice in che misura siamo ancora in una situazione triste.
State ascoltando Radici del Contemporaneo, le migliori conferenze tra storia, arte, scienze e politica.
Io abbiamo più volte, poi questi qua sono gli aspetti più del lavoro che abbiamo fatto, come dire, dico uso plurale perché non sono io solo che lavora sulla democrazia cosmopolitica, abbiamo un gruppo di studiosi e molti giovani che lavorano in organizzazioni internazionali, fanno proposte, partecipano alle attività, no? E quindi voglio dire, abbiamo con questo gruppo cercato di vedere in che misura le organizzazioni internazionali possano diventare il fulcro di un sistema di governanza mondiale più solido, basato sulla trasparenza, basato sulla responsabilità e sulla capacità di rendicontare di fronte al pubblico quello che viene fatto. Perché una delle cose tremende della politica internazionale è che molta di questa politica internazionale è avvolta in una cappa di segretezza. Nel comune di Rovigo voi riuscite ad avere una trasparenza, una rendicontazione di quello che viene fatto, potete sapere quello che succede, potete accedere agli atti. Se andate a quello che succede nel G7 non si sa nulla, è tutto sentato, ad esempio, no? E quindi anche là è segretato nell'interesse della collettività o è segretato nell'interesse di poche persone che partecipano a questo processo? E quindi anche lì abbiamo fatto tante proposte al fine di vedere in che misura organizzazioni internazionali possano sviluppare il processo e il sistema, come dire, democratico anche a livello internazionale. E qui si basa l'assunto teorico, ossia che non c'è soltanto un problema interno nella cosiddetta democrazia cosmopolitica, ma c'è anche un problema globale. E più queste organizzazioni internazionali diventeranno trasparenti, basate appunto su costituzioni, su, come dire, statuti, su trattati, più saranno informate alle regole del diritto internazionale, e più questo qui avrà anche un effetto positivo all'interno degli stati per aumentare il numero degli stati democratici. In altre parole, nel momento in cui, parlando adesso per un esempio qualsiasi, che probabilmente è quello che tutti quanti noi abbiamo in mente, nel momento in cui noi ci troviamo nelle Nazioni Unite o delle organizzazioni internazionali che sono più aperte al pubblico, potrebbe essere molto più difficile per un autocrate tipo Putin prendere decisioni in autonomia, perché le stesse informazioni che sono disponibili al pubblico dei paesi occidentali non potrebbero essere anche nei confronti del pubblico della Russia, e quindi diventerebbe per lui più difficile giustificare di fronte ai propri cittadini perché ha fatto determinate scelte. Se Putin, come tanti altri tiranni prima di lui, è riuscito a combattere questa guerra e si è riuscito a combatterla anche ottenendo un sostegno non indifferente da parte dell'opinione pubblica, non sappiamo quanto, perché in un sistema autocratico non si sa, ma anche nei sistemi democratici quando c'è una guerra o si sta da una parte o si sta dall'altra, è molto più difficile, come dire, avere una posizione neutrale, una posizione arbitraria, arbitrale nei confronti dei contendenti. Ma nel momento in cui ci fosse stata un'idea chiara che la comunità internazionale non aveva alcuna intenzione di aggredire la Russia, che non c'era nessuna voglia di creare un sistema di, come dire, di difesa contro la Russia, e che al contrario si poteva andare avanti nel processo che pure era stato avviato negli anni Ottanta di partecipazione della Russia, a condizione che la Russia diventasse un regime più democratico, a condizione di fare degli accordi, ad esempio per il disarmo nucleare, che pure erano già cominciati e che poi si sono arenati, visto che ormai sono, come dire, strumenti bellici del tutto inutili e barocchi, probabilmente sarebbe stato molto più difficile per Putin e per la sua cricca giustificare perché dovevano andare a invadere un paese con cui hanno legami storici, culturali, come dire, linguistici, familiari, la quantità di famiglie miste che stanno tra l'Ucraina e la Russia è una cosa impressionante, dove appunto quello che invece stanno ottenendo è tirare dal suolo praticamente casa loro, no? Questo è il dramma, stanno radendo al suolo, come peraltro l'hanno fatto pure in Cecenia, insomma, ecco, non è che si fanno tanti scrupoli purtroppo a farlo, l'hanno fatto, ma certamente non è quello l'interesse, non solo non è l'interesse del popolo ucraino, non è neppure l'interesse del popolo russo. E in questo discorso generale credo che sia anche molto importante stabilire l'idea che alcuni principi cosmopolitici che sono qui sostenuti, la prima cosa che dobbiamo fare è svilupparli a casa nostra. E cosa vuol dire sviluppare a casa nostra? Vuol dire capire che ogni Stato può essere oggi un esempio di cosmopolitismo e che in una situazione in cui c'è questa complicazione, questa interazione nella sfera internazionale, non abbiamo alcuna ragione né alcun interesse per avere una situazione che non corrisponda a questo qui. E che vuol dire innanzitutto farlo nei confronti delle minoranze vecchie e nuove, delle minoranze linguistiche, delle minoranze culturali, delle minoranze degli immigrati. Io sono rimasto stupito, dicevo prima a Paolo, quando sono sbarcato alla stazione di Rovigo, di vedere nell'area della stazione non c'era una persona bianca, erano altre persone di colore, molti giovani, no? Quindi ti dà un'idea di come sta cambiando il mondo. A Bologna sono arrivate e si sono sedute di fronte a me due ragazze che venivano dall'Iran e che andavano a studiare a Padova, una era la studentessa del secondo anno e una era la studentessa del primo anno, queste erano appena arrivate non so da dove, e avevano una voglia di parlare, di spiegare quello che appunto sta succedendo nel loro paese e perché si erano anche loro tagliati i capelli, perché c'avevano paura e perché i loro genitori evidentemente vengono da famiglie, diciamo così, benestanti. Però giustamente i genitori non hanno fatto altro che mandarle fuori dal paese, perché in quel paese queste cose, cioè, c'era un pericolo per chiunque ragazza di 23, 22 anni o qualcosa del genere, che certamente non vogliono accettare l'idea che qualcun altro decida per loro, che andiamo di torto. Questi sono gli argomenti che io ho trattato in un libro che è uscito una decina anni fa, Cittadini del mondo per l'appunto, ma un libro che mi sento ancora oggi di difendere. No? È cambiato il quadro politico, l'ottimismo che c'era una volta non c'è più, ma ritengo che la linea tracciata lì sia ancora una linea valida e che sia nell'interesse di tutti di percorrere questa linea. Che cos'è che si può fare? Perché poi alla fine la battaglia politica ogni giorno deve darsi degli obiettivi e non si possono soltanto, come dire, percorrere gli obiettivi del passato. E ogni Stato lo può essere innanzitutto garantendo diritti politici alle persone che vengono qui da noi e considerandoli come uguali, come risorse e non come degli ostacoli. E questo lo vediamo dei casi anche abbastanza emblematici, mentre gli Stati Uniti, l'esercito più potente del mondo, doveva scappare da Kabul buttando dentro gli aerei quello che c'era, boom, e mettendo pure tutte le persone che hanno lavorato per gli Stati Uniti e i paesi occidentali, perché ovviamente erano a rischio di vita, c'è qualcuno che è rimasto a Kabul. Questi sono stati gli ospedali di emergency di altre, no? E quelli hanno continuato a stare lì, ecco. Quelli, per carità, la loro vita non è facile, arrivano notizie che sono stati anche loro vessati, come sono sempre stati vessati, anche durante l'occupazione americana, perché l'occupazione americana, ad esempio, voleva intervenire e prendere i dati delle persone che venivano ricoverate lì con ferite da armi da fuoco per capire se erano dei resistenti o altre cose del genere. Però ancora lì ci stanno. L'abbiamo vista a casa nostra, con Mimmo Lucano, che anche lì è riuscito a fare delle cose fondamentali per il bene dell'Italia, per il bene dell'Italia. Voi state in una zona di pianura, ma chi di noi, come dire, vive nelle zone dell'Appennino, di questa colonna dorsale, spina dorsale, che lunga spina dorsale che divide l'Italia, sa bene che ci stanno una quantità infinita di paesi, tra l'altro alcuni quelli molto belli, che sono abbandonati e dove rischiamo di perdere, come dire, un patrimonio storico, culturale, e a volte si salvano soltanto perché ci sono dei gruppi immigrati che ci vanno a lavorare, che vanno a creare una comunità lì, no? E a volte, come dire, queste comunità sono quelle che servono, anche perché con il declino demografico che abbiamo in Italia, queste due studentesse iraniane che ho conosciuto proprio adesso nel treno, non le vedrò più purtroppo, ma una studiava fisica e l'altra studiava information technologies, no? Tecnologie di informazione, che guarda caso sono proprio le cose di cui più abbiamo bisogno in Italia, come stavamo dicendo prima, no? Perché a noi ci mancano, meno male qualcuno ancora, qualche ragazzo italiano ha intenzione di studiare queste materie, ma sono le cose che rispetto agli altri paesi più ci mancano, no? E questo appunto è un altro esempio di comunismo. L'abbiamo visto quando ci sono state delle persone che hanno deciso che non bisognava, come dire, abbandonare le persone abbandonate in mare, spinte dalla disperazione, no? Come ha fatto il capitano Carola, che anche per questo è stata indagata e poi assolta. E dobbiamo farlo anche noi garantendo la libertà di informazione, uno dei baluardi della società occidentale che viene negata in Iran. Guardiamo oggi, tutti stiamo guardando quello che succede in Qatar. Il Qatar si trova adesso per la prima volta per via del pallone esposto a un principio sacrosanto del liberalismo, ossia che l'informazione deve essere libera. E che succede? Noi ci troviamo che le persone che hanno esposto i crimini commessi dai paesi occidentali sono perseguitati non soltanto negli Stati Uniti, ma pure nella civilissima Gran Bretagna, una delle culle dei diritti civili. E non è soltanto Julian Assange che sta così, ce ne stanno tanti altri. Quindi anche lì dare voce a queste cose è qualcosa che secondo me può avere una certa importanza. Prima di finire, visto che poi la lingua batte sempre dove il dente duole, no? Mi sento di dire qualcosa sulla guerra in Ucraina. Innanzitutto, una cosa banale, le guerre cominciano e finiscono. Cominciano e finiscono. In genere, se quando finiscono è sempre troppo tardi. E è una guerra in cui, secondo me, non ci sarà un vinto o un vincitore, a differenza di altri casi, per la semplice ragione che ci troviamo di fronte a una Russia che ha un arsenale atomico di 6.000 testate, no? E quindi voglio dire, l'unico problema di fondo è di vedere se il popolo russo riuscirà a rovesciare con le proprie forze il governo di Putin, e questa sarebbe la soluzione auspicabile, che siano loro con le proprie forze a dire, che a capire e ad agire. Non sappiamo abbastanza di quello che succede, la informazione lì è molto più, come dire, repressa della libera informazione di quanto avvenga in qualsiasi altro paese occidentale, quindi non lo sappiamo. La gente ha paura di parlare, la gente che ha parlato e che ha agito è stata messa in prigione, è stata difesa, no? Però certamente, voglio dire, ecco, io per esempio credo che mentre il dibattito dell'opinione pubblica italiana si sia in gran parte rivolto sull'idea se bisogna dare le armi o non bisogna dare le armi, sia un problema sostanzialmente non molto rilevante. Uno, per una situazione pratica molto, molto specifica. Di fatto l'Italia le armi non le ha date. Le armi le hanno date gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, e rispetto al loro apporto economico molto inferiore alla data della Polonia, no? Però voglio dire, la quantità di armi italiane che sono state fornite all'Ucraina sono state del tutto irrilevanti dal punto di vista militare, no. Ma poi soprattutto perché armi o non armi è evidente che qui c'è anche un problema politico e che questo non è un problema che si può risolvere solo ed esclusivamente dal punto di vista militare. E per risolverlo dal punto di vista politico io credo che sia fondamentale riattivare tutti i canali con la società civile russa. Non è facile, però io lo voglio ricordare, prima della caduta del muro di Berlino, la mia generazione, spesso anche in collaborazione con l'ARCI, no? ha cercato di fare tutto quello che poteva per avviare dei contatti, quando si parlava di installazione di euromissili in Italia, no? con le opposizioni interne all'Unione Sovietica e agli altri paesi dell'Est Europa. Non è stato affatto facile, le nostre persone con cui riuscivamo ad avere il dialogo ogni tanto venivano arrestate, no? e hanno subito una serie di angherie, e qualche piccola angheria l'abbiamo subita pure noi in Italia, non è stato facile manifestare contro gli aeromissili e avere un accordo di quel tipo lì, però ci abbiamo provato in tutti i modi. E abbiamo cercato di dire all'epoca, alle commissioni degli anni Ottanta, che il problema non era militare, non era di quante testate c'erano, ma il problema era politico. E che quando si parlava di testate nucleari non è che sicuro c'erano 1000, tu ne avevi 1200, perché bastava averne una dal punto di vista politico e l'effetto era lo stesso, e che quindi c'era un problema politico e non militare. Non molti ci hanno ascoltato, ma alla fine è venuto fuori che qualcuno ci ha ascoltato. Si chiamava Mikhail Sergeevich Gorbaciov e che alla fine ha avuto il grande merito, ha avuto il grande merito di liberare la nostra generazione dal pericolo della guerra nucleare. Io credo che appunto ancora oggi, tra l'altro abbiamo lavorato con le conferenze Maldi dell'Accademia dei Lincei, conferenze Maldi che sono le conferenze di fisici nucleari, che tutti gli anni abbiano un dialogo tra loro, gli esperti della materia, per riuscire a capire come arrivare alla de-escalation, che di volta in volta hanno avuto pakistani e indiani, due paesi che stanno sempre a rischio di un conflitto nucleare, un po' meno Israele, i paesi europei, la vecchia Unione Sovietica, oggi la Russia, gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, per riuscire ad avere una de-escalation, zone di sicurezza, l'impegno fondamentale che non è stato riaffermato né dagli Stati Uniti né dalla Russia al non uso, non primo, not first strike, non primo colpo nucleare, no? Che è fondamentale, perché dice io comunque sia non sarò il primo a tirare la bomba atomica, punto. Qualsiasi cosa succede non sarò il primo. E quindi voglio dire, sarebbe già una cosa fondamentale che ancora non è stato riconosciuto. E queste sono le azioni che bisogna fare. E a quel punto, siccome appunto ricordava Paolo che io ero giovane, mi sono occupato dei progetti di pace perpetua, propongo anch'io, con quell'utopismo di cui non ho paura, l'idea di come debba essere fatto un progetto di pace. La prima cosa di fondo è dire che la questione della Crimea la si può affrontare su un altro tavolo. La zona strana, la Crimea, era parte dell'Ucraina. Aveva la Crimea pure deciso di la sua indipendenza nel 1991 quando è stato un referendum indetto dalla comunità degli stati indipendenti in cui il 90% degli ucraini hanno deciso di volere uno stato autonomo. Una delle cose che bisogna far capire alla Russia è che nessuno di noi vorrebbe sposarsi con un marito o una moglie che non ci vogliono, no? L'Ucraina nel 91 ha deciso. E quindi non è che deve spiegare che è un paese diverso, che la lingua è diversa, altre cose del genere. C'è troppo nazionalismo ucraino in questi mesi. Ma comunque sia, l'Ucraina aveva parlato chiaro e forte, voleva essere uno Stato indipendente. Bastava quello per farla uno Stato indipendente, no? Anche perché il referendum non l'aveva indotto l'Ucraina, l'aveva indotto la comunità degli Stati indipendenti russa, cioè la vecchia Unione Sovietica. L'aveva indotto, quindi loro avevano votato, non è come in Spagna che sono fatti da soli il referendum, in Catalogna, no? In Crimea e nel Donbass le situazioni erano un po' più complicate e c'era un voto 52 per l'indipendenza e 48 per restare con la Russia. Quindi erano un po' testa a testa, ma comunque sia c'era una maggioranza a favore dell'indipendenza. Per cui voglio dire, questa idea che dice adesso, che dicono i russi, che dicono il governo russo, non i russi, che l'Ucraina è sempre stata russa, sì, benissimo, può essere, collaborati insieme, come fanno la Francia, come fanno la Germania e l'Austria, no? Fare con la Germania e l'Austria due stati autonomi con frontiere aperte di collaborazione in cui sono tutti contenti, ma comunque stati autonomi, no? Detto questo, accettiamo il principio che la Crimea la si può parlare su un altro tavolo. Vi dico delle truppe russe per ripristinare la frontiera del 2014, quando c'è stata la prima invasione, controllo delle aree contese da parte della Forza di Pace Internazionale, proveniente dalle nazioni neutrali, e quindi le nazioni che in questo periodo non hanno partecipato né da una parte né dall'altra. Quali sono? Può essere la Turchia, può essere la Cina, speriamo che ci sia qualche paese più con tradizioni democratiche tra questi stati qua. Istituire una zona di cooperazione economica, culturale e politica tra la zona della Crimea, tra la zona del Donbass e la zona russa, no? Avviare un processo di riconciliazione nazionale, come ha insegnato Nelson Mandela dopo la fine dell'apartheid, in cui i crimini più seri vengano giudicati dai tribunali, gli altri con la trasparenza in cui le persone in Sudafrica e poi in molti altri paesi tormentati dalla guerra civile, ci sono state queste commissioni per la solidarietà e la riconciliazione, che sono andate di villaggio in villaggio per sentire la voce di tutti, perché poi le vittime hanno bisogno di essere ascoltate, e a volte, non voglio parlare di perdono, ma sono stata la condizione essenziale per ricreare una come dire, ricostruzione comune, anche perché, voglio dire, i collaborazionisti ucraini che hanno collaborato con la Russia devono avere la possibilità di vivere, di stare nel loro posto come tutti quanti gli altri, e quindi se non hanno commesso crimini, no? Se non hanno commesso crimini, bisogna, come dire, lasciarli stare. Un piano di ricostruzione dei danni di guerra, finanziato dalla Russia, visto che la causa l'ha fatta la Russia, e a cui partecipano molti quanti membri della comunità internazionale. A questo si aggiunge un progetto di pace per l'Europa, che per me è ugualmente importante, che prima di tutto riprende il dialogo sulla riduzione degli armamenti nucleari, metterli in sicurezza, far capire che non c'è nessuno e nessuno che ha la possibilità né la voglia di usare per primo gli armamenti nucleari, che possono essere ridotti sostanzialmente. Far capire che non serve a quel punto che l'Ucraina, come dire, aderisca alla NATO e che invece la NATO può progressivamente evolversi in una struttura di cooperazione e che può addirittura accogliere una Russia che sia maggiormente democratica e quindi cambiare la sua funzione. E infine una integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea che però fornisca anche dei vantaggi economici e commerciali alla Russia. La Russia è un partner fondamentale dell'Unione Europea, come abbiamo visto per il petrolio, per il gas, per mille altre cose, e quindi anche lì bisogna far percepire l'idea che l'Ucraina, come parte dell'Unione Europea, può essere un punto ulteriore per l'integrazione anche della Russia.
Avete ascoltato Radici del Contemporaneo, una selezione delle migliori conferenze organizzate da Arci Rovigo tra storia, arte, scienze e politica.